Am 23. Februar wählt Deutschland.
Klimaneutrale Politik.
Rückschlag für Integration.
Was bedeutet der Trump-Erfolg für die AfD?
Verschwindet Christian Lindner für immer?
Sono Alessandro Ricci.
E io sono Mauro Meggiolaro.
E questo è Alexanderplatz, il podcast che vi racconta tutto sull'attualità politica, culturale ed economica della Germania, prima e dopo le elezioni federali del 23 febbraio.
Esploreremo cosa si dice nei dibattiti, nei comizi, sui social, cosa prevedono i sondaggi e come i numeri dell'economia e della finanza influenzino lo scenario politico.
Wir, die CDU und die CSU, die Union, wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen.
Si possono vincere le elezioni pur ottenendo un pessimo risultato. È il caso dei cristiano-democratici della CDU, come avete sentito dalla voce del futuro cancelliere Friedrich Merz, che hanno vinto con poco più del 28% dei voti, guadagnando 4,4 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni federali. Pur se il loro rimane il secondo peggior risultato di sempre. In campagna elettorale Merz aveva fatto capire di voler arrivare al 35%. Aveva spinto sul tema dell'immigrazione, come abbiamo spiegato nelle precedenti puntate del podcast. Strategia che non ha funzionato, anzi, come sempre accade, gli elettori sul tema immigrazione hanno scelto l'originale e quindi il partito di destra, AfD. Oppure, per reazione, si sono spostati verso la sinistra, decretando un insperato successo della Linke.
Al secondo posto è arrivato il partito di estrema destra AfD, con il 20,8%, che ha esattamente raddoppiato la percentuale di consensi. A seguire, in caduta libera, i socialdemocratici della SPD al 16,4%, peggiore risultato di sempre, e quando diciamo sempre intendiamo dal 1890, anno di fondazione del partito. Calo del 9,3% rispetto alle ultime elezioni del 2021. Poi i Verdi all'11,61%, meno 3,1 punti rispetto al 2021. Grande sorpresa per la sinistra, la Linke, che sale all'8,77%, secondo miglior risultato di sempre, e più 3,9% rispetto alle ultime elezioni federali. Non superano lo sbarramento del 5% i liberali della FDP e la sinistra di BSW, che non ce la fa per 13.400 voti e si ferma al 4,97%.
È un'ottima notizia l'affluenza dell'82,5%, la più alta dopo la riunificazione delle due Germanie. È sempre una buona notizia per la democrazia. Ma chi ne guadagna è Alternative für Deutschland, che conquista il voto di circa la metà dei non votanti del 2021. È espressione di un desiderio di partecipazione democratica e in questo caso l'espressione di un malessere avvertito da un elettore su 5 in media e un elettore su 3 se consideriamo solo l'est della Germania, l'ex DDR, dove il partito di estrema destra domina.
Una parte del paese che esce dalle urne sempre più staccata dal resto, anche se conta relativamente poco in termini numerici. In tutta la parte est della Germania, senza includere Berlino, che è un caso a parte, gli aventi diritto al voto sono circa il 18% del totale della Repubblica Federale. Nella sola regione Nordreno-Vestfalia, ad ovest, gli aventi diritto sono il 21% del totale. Ma ora che abbiamo dato i numeri, quali sono le prospettive?
Beh, per un soffio si riuscirà a formare una grande coalizione tra i cristiano-democratici della CDU e i socialdemocratici della SPD, sempre che si mettano d'accordo, ormai nulla è scontato. Qualcuno l'ha già ribattezzata piccola coalizione, perché nessuno dei due partiti è così grande come prima, due partiti che hanno ottenuto entrambi risultati molto modesti. Si è scongiurata la coalizione a tre con i Verdi come unica strada per governare senza includere i partiti estremi. E questa è una buona notizia, perché più partiti partecipano alla coalizione, più alta è la conflittualità.
Quindi, nonostante i tentativi di sabotaggio e manipolazione della Russia e degli Stati Uniti, la Germania si è dimostrata tutto sommato resiliente. E il partito di estrema destra AfD, pur raddoppiando i suoi consensi, è rimasto inchiodato attorno al 20% dei sondaggi di fine agosto.
Non dimentichiamo però che l'AfD e la Linke, la sinistra, se messe insieme hanno una minoranza di blocco, una Sperrminorität, cosa che non c'era nel precedente Parlamento. Minoranza di blocco significa che non si possono ottenere maggioranze qualificate, dei due terzi, richieste per esempio per modificare la Costituzione, senza mendicare voti, ai partiti che stanno agli estremi dell'arco parlamentare. Di voti ne mancano solo 7, ma appare difficile che AfD e Linke saranno disponibili ad offrirli alla nuova maggioranza.
Per questo Friedrich Merz, il futuro cancelliere, ha tentato già questa settimana di raccogliere consensi per far votare un nuovo fondo speciale per l'esercito, in deroga al freno al debito fissato in Costituzione, con l'attuale assetto politico, prima che si insiedi il nuovo Parlamento il 24 marzo. Con l'attuale Parlamento, infatti, sarebbe ancora possibile modificare la Costituzione e rendere possibile l'indebitamento oltre la soglia prevista del freno al debito, con i voti dei cristiano-democratici, dei socialdemocratici e dei verdi. Il blocco di minoranza, infatti, ci sarà solo dal 24 marzo.
Una mossa disperata che non piace però ai socialdemocratici, che avevano proposto la stessa cosa a Friedrich Merz in campagna elettorale, ottenendo un risoluto nein. E non piace nemmeno ai verdi, che sarebbero favorevoli a una riforma del freno del debito, ma non solo per finanziare l'esercito. Già che ci siamo, dicono i verdi, approviamo una riforma più ampia, così potremmo finanziare a debito le infrastrutture, la transizione ecologica e l'istruzione. E lì Merz, però, non è d'accordo.
I tempi in ogni caso sarebbero strettissimi e se comunque ce la si dovesse fare sarebbe un tradimento dei cristiano-democratici agli elettori. Ma come? Ci avete detto in campagna elettorale che non c'è bisogno di togliere il freno al debito e ora è la prima cosa che volete fare? Ancora prima che si insedi il nuovo Parlamento? Sarebbe un assist per il partito di estrema destra AfD. Il nuovo esecutivo partirebbe subito con il piede sbagliato.
Intanto il futuro cancelliere Merz è stato a Parigi da Emmanuel Macron e tutti hanno scoperto che parla bene il francese. Merz ha detto che la CDU vuole rilanciare il rapporto di amicizia con la Francia, che con il cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz si era notevolmente raffreddato. Olaf Scholz non aveva dimostrato particolare simpatia o empatia per nessuno dei leader europei. È l'inizio di una nuova era di relazioni politiche e diplomatiche nel cuore dell'Europa?
Lo possiamo almeno sperare. Intanto CDU e SPD hanno iniziato prima del previsto con le cosiddette Sondierungsgespräche, i colloqui esplorativi, a cui dovrebbero fare seguito le vere e proprie Koalitionsverhandlungen, le trattative per formare una coalizione di governo, che porteranno alla firma di un Koalitionsvertrag, il contratto di coalizione che conterrà tutti i punti programmatici che si vorranno realizzare insieme. Partiamo con una notizia di economia. Il produttore di armi tedesco Rheinmetall sarebbe intenzionato a riconvertire due fabbriche che producono componenti per l'industria automobilistica alla produzione di armi. Rheinmetall ha infatti anche un comparto automotive che genera il 20% del fatturato totale. Stiamo pensando di produrre munizioni invece che sensori per automobili a Berlino e a Neuss, ha spiegato Rheinmetall al settimanale Der Spiegel. Una decisione finale non è ancora stata presa, ma potrebbe arrivare presto. Il comparto civile di Rheinmetall ha registrato un leggero calo del risultato operativo del 3,8% nei primi 9 mesi del 2024, a differenza del settore militare, che è cresciuto del 64,3%. Rheinmetall ha anche due stabilimenti di munizioni in Italia. Qualche anno fa l'impresa era stata accusata di aver esportato bombe all'Arabia Saudita dalla sua fabbrica di Domus Novas in Sardegna. Le bombe sarebbero state usate per bombardare lo Yemen in una guerra che ignora il diritto internazionale, con migliaia di vittime tra i civili.
Un parco eolico pianificato al largo della costa tedesca allarma gli esperti militari e di sicurezza. Nel mare del nord, al largo di Borkum, dovrebbero essere installate 16 pale eoliche, per la prima volta di produzione cinese. L'uso di turbine eoliche cinesi deve essere impedito, si legge ora in un'analisi dell'Istituto per la Difesa e la Strategia, un istituto di ricerca dell'esercito tedesco a cui ha avuto accesso il quotidiano economico tedesco Handelsblatt. L'influenza politica, lo spionaggio attraverso i sensori delle pale eoliche, l'accesso ai protocolli di sicurezza delle infrastrutture critiche e l'interruzione dell'approvvigionamento energetico sono rischi reali da prendere sul serio, si legge nell'analisi. Movimenti della marina tedesca, sottomarini, flotta aerea, tutto questo può già essere visto attraverso i sensori delle pale eoliche offshore. Luxcara, l'impresa tedesca committente, ha dichiarato che la tecnologia informatica installata prevede misure di sicurezza molto specifiche. Mingyang non avrà accesso diretto al controllo degli impianti durante il funzionamento, ha detto un portavoce. Vedremo come andrà a finire.
La sera prima delle elezioni federali, Friedrich Merz ha ribadito che non gli piacciono affatto quelli di sinistra e i verdi, perché sono degli spinner, sono fuori di testa. Tra le altre cose ha parlato di voler fare politica per la maggioranza, per coloro che hanno ancora tutte le tazze nella credenza. In tedesco c'è infatti un modo di dire, di cui parleremo nel finale di questo podcast, non avere tutte le tazze nella credenza, che vuol dire essere un po' pazzerello, come la sinistra e i verdi, secondo Merz. Con queste parole ha anche attaccato le persone che sono scese in strada a centinaia di migliaia per manifestare contro la destra. Sui social media il discorso di Merz si è rapidamente trasformato in un appello. Associazioni come Parents for Future, Genitori per il Futuro, e Oma Gegen Rechts, Nonne contro la destra, hanno lanciato un'iniziativa per spedire a Merz, presso la sede della CDU, decine di tazze. Visto che non le abbiamo più nella credenza, le spediamo direttamente a lui, hanno spiegato i promotori. Le foto con le tazze spedite si possono trovare su Instagram con l'hashtag MerzTasse.
Lorenzo Monfregola è un giornalista italo-tedesco che risiede a Berlino. Esperto di geopolitica, scrive tra gli altri per Aspenia, Il Foglio e Limes. Ciao Lorenzo, in questa Europa schiacciata tra Cina, Russia e Stati Uniti, come si collocherà la Germania?
Ma la situazione geopolitica della Germania è complicata da quando è arrivato Donald Trump. Merz ovviamente cercherà di avere un ottimo rapporto con Macron, sicuramente aprirà a qualsiasi offerta di sostegno, per esempio già si è parlato dei caccia francesi che possono garantire maggiormente la protezione della Germania all'interno di una futura e possibile, ovviamente non scontata, conflittualità verso est. Posizioni contraddittorie in questa strategia del caos che arriva da Washington. La Germania si trova ovviamente in difficoltà, Merz si è già schierato molto apertamente contro questa amministrazione Trump. La questione che preoccupa di più Berlino è questa tendenza, quando si parla di Ucraina, a caricare il dibattito sul possibile compromesso in Ucraina di tutto il tema della difesa europea e del ruolo della NATO in Europa e del ruolo degli Stati Uniti in Europa. Nel senso che in realtà non è che a Berlino ci sia tutto questo disinteresse per un compromesso nella guerra in Ucraina. La questione è che una parte della politica tedesca e delle analisi militari tedesca crede nell'interpretazione secondo cui l'Ucraina potenzialmente possa essere un primo passaggio di un nuovo espansionismo e imperialismo russo, e quindi poi si possa arrivare alla Moldavia oppure da Kaliningrad si possano creare delle situazioni di scontro coi paesi baltici.
Un possibile nuovo ruolo della Germania a livello geopolitico come si ripercuoterà sui suoi equilibri interni?
La Germania vorrebbe che tutto continui come prima, e quindi questo mondo qui non vorrebbe in realtà continuare solo a fare affari nell'economia globale, a partire dagli affari con la Cina, economia con cui l'economia tedesca è assolutamente compenetrata, quasi in maniera ormai irrinunciabile. Non è che ci sia la volontà tedesca di fare una corsa alle armi, c'è la necessità, c'è la consapevolezza di doversi coprire da quel punto di vista. Ora poi in Parlamento alcune decisioni potrebbero necessitare i due terzi dei voti, dei seggi, anche per prendere altre decisioni un pochettino più complessive, quindi potrebbe essere coinvolta anche l'opposizione. E già la Linke, se da una parte si presenta come sostenitrice dell'Ucraina, non vuole altri export di armi, quindi potrebbe trovarsi paradossalmente a votare insieme alla AfD. E quindi ci sono tante contraddizioni che sono pronte ad esplodere in un paese che vorrebbe appunto che certe volte dà un po' l'impressione di pensare che il meglio è rimasto alle spalle e che il futuro sarà solamente difficile. La Germania si prepara comunque a delle evoluzioni molto difficili per un paese che in realtà vorrebbe restare nella sua comfort zone, ma non è più possibile. Per questo le prossime settimane saranno interessantissime. Stiamo vivendo una forte ripoliticizzazione della società tedesca e questo forse è il dato alla fine più interessante di tutti. Non si sa ancora cosa ne uscirà, ma la ripoliticizzazione è in corso ed è praticamente inevitabile. È come se la storia fosse rientrata fragorosamente nella società tedesca.
Der Bus der stillen Hoffnung fährt auf Straßen leiser Sehnsucht. Freitag, 13:30 nach Berlin. Ich fahre jede Nacht mit meinem Fahrrad.
L'approfondimento di questa settimana è sul probabile futuro cancelliere tedesco Friedrich Merz. Quando assumerà l'incarico sarà il secondo cancelliere più anziano della storia della Germania dopo Konrad Adenauer. Friedrich Merz è nato nel 1955 a Brilon, nella parte ovest della Germania, in Vestfalia, e vive tuttora nella regione dove è nato. Dal 1981 è sposato con Charlotte Merz, giudice di un tribunale distrettuale. Insieme hanno 3 figli e 7 nipoti.
Di professione è avvocato. Da subito ha lavorato nel settore privato come avvocato dell'Associazione dell'Industria Chimica, un'associazione di lobby che oggi conta 1.600 aziende associate nel settore chimico, tra cui il colosso BASF. Inizia a fare politica a 17 anni. Nel 1989, a 34 anni, viene eletto al Parlamento europeo, dove rimane per una sola legislatura, perché poi viene eletto nel Bundestag, il Parlamento tedesco, a 39 anni. È deputato del Bundestag per 15 anni, dal 1994 al 2009. In questo periodo diventa presidente del gruppo parlamentare dell'Unione, CDU e CSU, e capo dell'opposizione, fino a quando arriva Angela Merkel.
Sì, con l'arrivo di Merkel la carriera politica di Friedrich Merz si interrompe e si crea una profonda frattura tra i due, un trauma da cui Merz non si è mai veramente ripreso. Tagliato fuori da Merkel, Merz si concentra sul suo lavoro di avvocato e assume posizioni nei consigli di amministrazione e di sorveglianza di una serie di imprese. I due ruoli più importanti nel settore privato sono stati il suo lavoro presso lo studio legale internazionale Mayer Brown e nel consiglio di sorveglianza di BlackRock Deutschland. BlackRock è una società di investimenti americana, la più grande al mondo. In Mayer Brown, Merz è rimasto per 16 anni, quindi ha trascorso lì gran parte della sua carriera professionale. È un grande studio legale che rappresenta gruppi industriali in vari procedimenti, spesso anche nei confronti di istituzioni statali. Merz avrebbe difeso anche la Volkswagen nel mezzo dello scandalo del diesel e il colosso della chimica BASF. Negli anni Merz si è creato contatti con la grande industria e con la finanza internazionale, visto il suo ruolo all'interno di BlackRock. E qui sorge un primo grande dubbio.
Riuscirà quindi Merz da cancelliere, dopo aver difeso grandi gruppi industriali a volte contro le stesse istituzioni pubbliche, a difendere gli interessi dello Stato, della collettività? L'altra grande sfida sarà dimostrare al suo partito che merita fiducia. Merz non ha mai governato nulla. Non ha mai avuto un incarico come ministro o assessore nazionale o regionale o sindaco di qualche città. Niente. È stato solo parlamentare, europeo e nazionale. È ritornato in politica quando si è dimessa Angela Merkel, nel 2021. Ha provato 3 volte a diventare segretario dei cristiano-democratici della CDU e la terza volta, finalmente, ce l'ha fatta. Quindi è la terza scelta del partito dopo l'addio di Merkel. Le prime 2 volte è stato bocciato. È un partito che non lo ama e non lo ha mai amato.
Ora ha vinto, anche se con un risultato modesto. Ha rinserrato le file del partito e finalmente può dimostrare quello che vale. Il suo vero avversario interno oggi non è più l'ex cancelliera, ma il presidente della Baviera, Markus Söder, che non è per nulla un avversario facile. La strada di Merz, insomma, è tutta in salita e non sarà priva di ostacoli.
Non è una novità. In Italia è un fenomeno che conosciamo bene. La classe lavoratrice vota sempre più a destra e la Germania non è un'eccezione. Storicamente, infatti, in Germania il Partito dei Lavoratori è sempre stato quello socialdemocratico, la SPD.
Esatto. Invece, in queste elezioni federali, l'SPD ha perso in modo massiccio proprio tra il suo elettorato di base e il partito di estrema destra AfD ha riassorbito i voti dei lavoratori. Più di un lavoratore su tre avrebbe votato per l'AfD, al primo posto tra le preferenze della classe lavoratrice. All'Est si tratta di un lavoratore su due. Questa tendenza non è nuova, si è cominciata a notare già all'inizio degli anni 2000.
Il problema è che da tempo non c'è mobilità sociale. Chi sta alla base o sui primi gradini della piramide sociale non sale più e non vede prospettive. E ci sono sempre più nuovi motivi per cui non si sale. La globalizzazione, la crisi dell'euro, la crisi dei rifugiati e così via. Le regioni rurali, le ex aree industriali, si sentono abbandonate. Non ci sono mai soldi per fare nulla. Poi arrivano gli immigrati e, dicono gli elettori di AfD, improvvisamente ottengono tutto. In realtà lo sappiamo, ottengono il minimo per poter sopravvivere. Ma la narrazione dell'AfD è questa. I partiti tradizionali vi abbandonano, preferiscono aiutare gli immigrati.
Ma perché affidarsi proprio all'AfD? Secondo il sociologo Klaus Dörre, intervistato dalla radio pubblica Deutschlandfunk, molti lavoratori, anche quelli che si trovano in posizioni sicure e ben pagate, temono per il proprio status. I lavoratori non hanno paura della disoccupazione, ma della perdita di status.
Temono di perdere un lavoro ben retribuito che li aiuta a ottenere la cittadinanza sociale, cioè il riconoscimento nella società, se vogliamo. Non è solo una questione di soldi, quindi. L'AfD ha diffuso con successo l'idea che l'immigrazione rappresenti una minaccia alla sicurezza pubblica, rafforzando questa percezione soprattutto tra i lavoratori. Questo discorso collega l'insicurezza sociale, come la paura di guadagnare troppo poco, con una narrazione culturale che contrappone i cittadini agli immigrati, visti come sfruttatori dei sistemi di welfare.
Quindi si passa dal conflitto tra alto e basso, tra padroni e operai, a quello tra interno ed esterno, tra noi e loro, tra tedeschi e immigrati. Questo almeno è quello che sta riuscendo a fare l'AfD. Anche se l'AfD non può essere definita come il nuovo partito dei lavoratori. L'AfD è fermamente contraria a un rafforzamento dei contratti collettivi o a una maggiore tassazione dei ricchi. Vuole uno Stato forte e autoritario, ma con mano libera per il capitale. E questo naturalmente va sempre a scapito dei lavoratori alla fine. Perché allora i lavoratori votano questo partito?
Perché, spiega sempre il sociologo Dörre, hanno imparato nel corso dei decenni che il loro benessere dipende dal benessere delle aziende e delle imprese. Le imprese del settore automobilistico hanno puntato sulle auto elettriche, il cui mercato non era ancora maturo, perché bisogna raggiungere precisi obiettivi climatici. Ora la domanda di auto elettriche è crollata, perché il bonus ambientale, un sussidio statale, è stato abolito. A quel punto AfD si alza e dice: questa era l'economia pianificata. Se avessimo fatto decidere ai mercati, ora alcuni stabilimenti Volkswagen non sarebbero in crisi.
In sostanza l'AfD dice: lasciamo decidere il mercato. Non possiamo farci dire dallo Stato o dall'Unione Europea come dobbiamo vivere. Nessuno può proibirci di guidare auto a benzina o diesel. Questo è un argomento che ha un grande seguito nella classe lavoratrice. Quindi non si può dire che l'AfD sia il partito dei lavoratori, ma è un partito popolare. Per questo sta mobilitando i lavoratori attraverso il suo parasindacato, l'associazione Zentrum. Una volta troppo estremista anche per AfD, ma ormai veicolo per l'egemonia culturale nelle fabbriche e nei consigli di fabbrica. In Germania esiste la cogestione. Il loro argomento principale è che i consigli di fabbrica delle grandi aziende automobilistiche fanno parte delle elite globaliste e perseguono, per così dire, la globalizzazione contro gli interessi del popolo tedesco e dei lavoratori tedeschi.
L'AfD riesce così a dare a molti lavoratori la sensazione di essere visti, di essere riconosciuti per il loro lavoro. È un riconoscimento fittizio. Ma cosa dovrebbero fare i partiti tradizionali se vogliono riconquistare i lavoratori?
Sempre secondo il sociologo Dörre, intervistato da Deutschlandfunk, bisogna far capire che non si cade nel vuoto solo perché si perde il lavoro. Ma a questo scopo dovrebbero essere costruiti ponti verso il nuovo mondo del lavoro, che siano sicuri. E questo ancora non è possibile. È un quadro in divenire. AfD offre invece la sicurezza di un ritorno impossibile al passato.
I lavoratori hanno partecipato con molto scetticismo alla transizione ecologica. Ora questa transizione diventa più incerta. In questa incertezza si insinua la AfD, che promette di riavere il passato. Una promessa impossibile, che però funziona.
E nel frattempo i lavoratori hanno bisogno di rispetto, di riconoscimento, hanno bisogno di essere visti e non trattati con sufficienza perché non capiscono che la transizione ecologica è un progetto di lungo termine che non ha soluzioni facili e immediate. Solo così si possono sottrarre voti all'AfD nelle fabbriche e nei nuovi lavori a basso salario. Ogni settimana vi presentiamo un'espressione tedesca che cercheremo di accostare a quello che sta succedendo nella campagna elettorale. Questa settimana è la volta di...
Nicht alle Tassen im Schrank haben.
Che letteralmente significa non avere tutte le tazze nella credenza. Descrive una persona che agisce in modo irrazionale, un po' pazzo e sembra mentalmente instabile. Insomma, qualcuno che non ha tutte le rotelle a posto, come diremmo in italiano. Per il futuro cancelliere Merz, a non avere tutte le tazze nella credenza sono gli elettori dei Verdi e della sinistra. Gli stessi che ora gli stanno inondando la segreteria del partito di tazze, spedite da tutti gli angoli della Germania. Speriamo che riesca a trovare una credenza abbastanza capiente.
Alexanderplatz è un podcast di Alessandro Ricci e Mauro Meggiolaro, montaggio e sonorizzazione di Ivana Marrone. Questa puntata di Alexanderplatz è riascoltabile su Spotify, Apple Podcast e sul sito web di Radio Popolare.